L'ultima volta che ho visto mia madre mi ha accompagnato alla porta di casa per salutarmi. Dopodiché ha aspettato di vedermi sparire nell'imbuto delle scale prima di chiuderla. Mia madre non è mai stata da gesti di commiato, principalmente perché era sopraffatta da una forma di timidezza molto prossima alla negazione di sé. Il che, nel concreto, le rendeva impossibile ogni retorica. In nessun modo avrebbe potuto trasformare in una messa in scena, sia pure temporanea, ciò che lei stessa considerava tanto marginale. Per questa stessa ragione, credo, non si riconosceva il diritto di certificare l'inizio o la fine di nulla. Era alle spalle di mio padre quando la porta si apriva, ed era alle spalle di mio padre quando, al termine di ogni mia visita, il battente li inghiottiva dentro casa. Che gioia quando si legge un incipit di un bel libro e la musica, che in questo caso è Paul Weller con Nothing, che mi sembrava adatto insomma alla circostanza, arriva alla, come dire, alla parentesi musicale in cui non si canta, perché questo è veramente un inizio che già dice tutto, come accade nei romanzi molto densi, molto intensi, molto sentiti, come è questo. L'anniversario di Andrea Baiani, uscito per i narratori Feltrinelli, è in presentazione quest'oggi a Milano nel corso di un lungo calendario di presentazione che porterà Andrea Baiani in giro per l'Italia. Vi ricordiamo, se lo conoscete, che lui vive negli Stati Uniti. L'anniversario, dicevo, quest'oggi sarà presentato alle 18.30 al Teatro Franco Parenti. Lì lui ovviamente ne parlerà più a lungo che da noi, ma noi siamo già molto molto contenti di averlo in studio. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, io sono molto contento di essere qui.
Allora, ci siamo sentiti altre volte, una volta leggendaria in cui c'era stata quella enorme nevicata negli Stati Uniti e stavi praticamente spalando la neve per un tuo bellissimo libro anche lì, legato alla memoria delle case, dei luoghi in cui appunto forse qualcosa di questo libro già si intuiva, no?
Era peraltro il, mi ricordo questa cosa della, è ancora un po' leggendaria da noi, questo winter storm del, del 2021, che finimmo a vivere per 3 giorni dentro il mio studio in università, perché in Texas, anche se ci sono 2 gradi sotto zero, poi salta tutto, eravamo rimasti senza elettricità, senza riscaldamento. Insomma, a proposito di case, un posto così, in realtà poco casa come uno studio universitario, era diventato in 3 giorni il posto più accogliente per essere casa.
E in questo caso la casa, l'abitazione, la casa di famiglia non è un luogo accogliente, è un luogo dove si è costretti a stare durante l'infanzia, durante l'adolescenza, per un lungo periodo della vita. So che Emmanuel Carrère ha già commentato e sottolineato la calma con cui il nostro protagonista descrive quella che di fatto è una galera, è una prigione, ma soprattutto la descrive in un modo in cui finalmente credo moltissimi possano fare una missione, che anche le loro famiglie sono un po' così. È una bestemmia in Italia parlare male della famiglia tuttora, no? Anche se così tanti filosofi, così tanti scrittori, così tanti talenti del cinema e anche scrittrici e registe, insomma, per cui uomini e donne senza distinzione ne hanno parlato. Hanno parlato di come la famiglia spesso sia non solo una prigione, ma sia un meccanismo di relazioni tossiche, di coazione a ripetere.
È interessante questa cosa che dicevi a proposito del parlare male della famiglia. Mi aggancio un attimo a quello che dicevi del tono calmo, no? Chi racconta questa storia, il narratore, parla da una distanza, no? Si intitola L'anniversario perché in qualche maniera fa una cosa scandalosa, no?
Celebra, decennale, sì, di un gesto.
Celebra, normalmente l'anniversario uno dice è una cosa, come dire, celebro i 10 anni di matrimonio, celebro il compleanno, no? Gli anniversari. E invece chi racconta questa storia celebra il momento in cui ha chiuso la porta e quindi ha deciso per un distacco definitivo dalla propria famiglia d'origine. E quindi quello è la distanza, e quello è il distacco, e quello è la calma di cui tu dicevi. E lì sì, ci leghiamo alla questione del parla al male, no? Perché la faccenda, secondo me, più che il parla al male, è la questione è il tabù, c'è un profondo tabù, no? Che della famiglia si può parlare male, perché si può parlare male, appunto, voglio dire, ad Anna Karenina indietro,
indietro alle sorelle Materassi,
a Medea, eccetera, eccetera, la tragedia greca, ma non si può mettere in discussione il sistema, cioè, e questo è il grosso tabù, e quindi fondamentalmente la storia e questa distanza è, come dire, esiste culturalmente ed è data la possibilità di considerare che le relazioni, i legami amicali, lavorativi, matrimoniali possano essere rotti nel caso siano abusanti, violenti, eccetera, eccetera. Addirittura c'è la legge che li difende, c'è il divorzio, no, cose per cui abbiamo combattuto e viene considerato legittimo, ma quando c'è di mezzo il sangue, se il legame, pur in presenza di un eventuale, perché per fortuna al di là di quello che diceva Tolstoi è pieno di famiglie felici, ma se il legame tossico, abusante o semplicemente non gradito alla persona che lo vive e dentro una famiglia, subentra questo strano arcaico elemento del sangue che invece non rende leggibile, rende scandaloso l'idea di fare con una calma, che è la calma a cui dicevi, il dire no grazie e rivendicarlo come un diritto.
Sì, è vero, non c'è niente che lo tuteli se non appunto delle forme di assistenza sociale nei casi più gravi, ma soltanto quando si tratta di minori, per esempio, cioè non c'è un modo per cui si può divorziare dalla propria famiglia da adulti facendosi tutelare da qualcuno.
E non solo, voglio dire, poi io vivo in un paese, anche in un paese come gli Stati Uniti, in cui la cultura è completamente differente, anche la gestione delle famiglie, ma voglio dire, anche queste cose tipo il cambiamento dei cognomi, no? Che in Italia esiste solo in presenza di qualcosa di infamante che cioè è come se questa cosa non venisse considerata al pari di altre relazioni ed altri legami, ma qualcosa che essendoci il sangue di mezzo ed essendoci la famiglia, siamo anche
è intoccabile,
non è mettibile in discussione.
Molto vero, molto vero. Io per parlare male intendevo quello che fanno le persone nella vita comune, non tanto nei romanzi, dove evidentemente il livello è anche un pochino più profondo. Dico che però è complicato anche nella locuzione quotidiana, insomma, prendersela con mamma e papà. In questo caso c'è una mamma che è centrale, è un perno intorno a cui il disagio ruota, perché apparentemente, come dire, non attiva nel creare questo disagio, lo legittima, lo in qualche maniera lo sostiene anche per mantenere una sua qualche identità agli occhi del marito, e di conseguenza determina l'assoluta staticità, che in una famiglia è una delle cose che produce più sofferenza.
Sì, una staticità o appunto uno stallo, no? Quando l'aereo va in stallo normalmente precipita.
Sì.
E la questione lì della madre, della figura femminile che sollevi, è fondamentale, perché questo è un libro in qualche maniera che racconta una storia di una sopraffazione maschile, no? Quella del marito, una sopraffazione maschile che è personale, nel senso è un singolo uomo che lo fa, ma che in qualche maniera si appoggia in maniera quasi... si appoggia quasi per legge a un'istituzione patriarcale, no? Che in qualche modo legittima la gestione del potere in una maniera inaccettabilmente aggressiva, o che, come dire, può implicare anche l'aggressività. E a raccontare questa storia è un figlio maschio, no? È un figlio maschio che in qualche maniera, prima di tutto, dice la cosa che bisogna fare, che vuole fare, è rifiutare l'eredità, cioè opporre un maschile differente. Si può rifiutare l'eredità del modello patriarcale maschile. E la seconda cosa, in presenza di questo elemento femminile, così in qualche maniera misterioso, fantasmatico, e complice, non lo so, di sicuro dentro un sistema, perché la famiglia è un sistema che non può essere compreso all'esterno, no? E questa è la ragione per cui tanti romanzi sono stati scritti su, e tante opere d'arte, proprio un sistema incomprensibile tiene dentro una complessità enorme. e in qualche maniera il figlio decide di raccontare la storia della madre per restituire a questa presenza che tendeva all'invisibilità e all'autoannullamento funzionale, alla sopravvivenza, alla non lo so, restituirla al centro della scena e quindi in qualche maniera scrivere la storia della madre.
Inevitabilmente il libro è pieno di accadimenti, di ricordi, di conversazioni evocate, anche se si parla poco, ovviamente, dati i presupposti che Andrea Baiani ci ha appena raccontato, almeno non si parla di quello di cui si dovrebbe parlare, che è di nuovo qualcosa che echeggia grandi scrittori e scrittrici del passato, il non detto. Non detto anche attraverso gli strumenti della tecnologia che vengono comunque visti, addirittura i suoni sono in qualche modo disturbanti per questo capo famiglia che si asserraglia con la sua famiglia dentro casa ed ecco che i luoghi diventano nuovamente importanti. Penso che per te nella tua scrittura siano assolutamente inscindibili sempre da quello che accade alle persone. Il telefono, per esempio.
Il telefono è interessante perché quando si scrive una storia poi ci sono dei protagonisti che a un certo punto si prendono la scena e che a dispetto di chi, di qualsiasi idea pregressa o di appunto preso, si prendono la scena e non necessariamente sono umani, no? Appunto quando ho scritto il libro delle case c'era questa evidenza di quanto le case avessero una vita propria. E scrivendo l'anniversario, a un certo punto saltava fuori continuamente questo telefono, che non salta fuori soltanto nella vita familiare, salta fuori, cioè, questa figura anche di terapeuta che a un certo punto compare, che ha al centro un metodo telefonico. E c'è questo elemento del telefono come unica possibilità, in qualche maniera, di bucare la chiusura stagna, appunto, tu parlavi di asserragliarsi, no? Ed è in qualche modo l'unica maniera che ha il mondo esterno di raggiungere quel posto. E naturalmente diventa un pericolo, no? Se il sistema costruito dal maschio è quello di tenere tutti quanti chiusi dentro casa, beh, il telefono è il rischio maggiore. È, come dire, anche un sistema carcerario, no? Per cui l'elemento...
Le telefonate sono contingentate,
la connessione con l'esterno è sorvegliata. E quindi per me era interessante appunto avere questo protagonista, che era proprio il piccolo tunnel che porta verso l'esterno. E che poi quando uno legge la storia, immagino, poi io l'ho scritta e quindi sono il primo lettore, ma degli altri lettori e delle altre lettrici ancora non so molto, in fondo ripone nel telefono una grande speranza ed è, come dire, un'arma che dall'inizio del libro compare e poi a un certo punto viene usata.
Diventa fondamentale. Mi allontano un attimo da questa figura femminile così importante proprio perché così apparentemente dimessa, insomma, sottomessa, anche se ovviamente lo è sottomessa, ma lo è con una complicità che forse potrebbe rompere e decide di non rompere o forse non può. Non è soltanto una vittima, insomma, questa madre è anche una carnefice, come spesso accade in rapporti di questo tipo. Vengo invece alla figura paterna, no? Che ovviamente rappresenta quello da cui bisogna scappare, è il demiurgo iniziale di tutta questa situazione da cui si scappa e dopo 10 anni se ne celebra appunto il distacco. Ci lasci immaginare nel libro che tipo di influenze psicologiche, a sua volta familiari, perpetratrici di un certo modo di essere, così presente in alcune società occidentali, non soltanto di altro tipo, dove magari sono ancora più evidenti, lo hanno portato ad essere questo tipo di padre, questo tipo di pater familias, no?
È quello che in qualche maniera cominciavo ad accennare prima, no? Il fatto che in qualche maniera esiste un modello culturale, sono modelli culturali perpetrati e dati non solo per per assodati, ma replicati, no? Replicati di generazione in generazione, in qualche modo sono come una sedia pronta e disponibile, con un altro protagonista non umano,
certo.
Una sedia pronta per il padre, no? Il capotavola. No? E esiste tutta una grammatica degli spazi, una grammatica dei ruoli sociali, e che quindi in qualche modo poi va a saldarsi. Io a un certo punto, parlando del padre, dico di quanto la consuetudine patriarcale andasse a saldarsi con una disposizione, con una patologia non diagnosticata, con una indole di un certo tipo. Il punto è proprio questa, la faccenda che accennavo prima, la questione del rifiutare l'eredità, cioè che poi invece chi racconta che è un maschio non si vuole sedere a capotavola, non è che rifiuta la famiglia, perché per me questa è una cosa fondamentale, cioè non è il rifiuto.
Infatti,
dell'istituzione,
ne avrà una sua.
Non è lì il rifiuto dell'istituzione, è il rivendicare il diritto a allontanarsi da una modalità nociva. Però appunto l'affermazione molto chiara di chi racconta è: questo è un modello che arriva da singole esperienze di singole persone, ma saldate e amplificate e incoraggiate, dicevo, come per legge, da un modello culturale inaccettabilmente aggressivo sul maschile. E chi racconta dice: io questa eredità la rifiuto, non mi siedo a capotavola. Allora il maschio che rifiuta l'eredità ovviamente c'ha un sacco da lavorare. Ok, e adesso dove mi siedo? E adesso come lo faccio il padre? Nel senso, è come rifiutare l'eredità, allora è tutto da rimboccarsi le maniche.
Credo che leggendo il libro, per chi non l'ha ancora fatto, tutti penseranno al proprio padre, alla propria madre, insomma, se hanno avuto una famiglia, diciamo, che ha degli elementi di tradizione, se per età hanno un vissuto di questo tipo. Ricordo che mio padre diceva che per evitare di stare a capotavola lui aveva scelto solo tavoli rotondi, perché era un uomo molto spiritoso, con sedie scomode, così gli ospiti se ne vanno prima. Però
io ricordo, quindi, me la citano sempre, ma non so nemmeno se l'autore sia lui, se è vera questa cosa. Non so, qualcuno una volta mi diceva che D'Alema avrebbe detto, ma ripeto, mi sembrava una frase divertente: capotavola è dove mi siedo io.
Ah, ecco.
No? Questo ricordo, questa cosa che mi ha sempre fatto molto bene. Non so nemmeno se l'ha detta, no?
Sì, e poi c'è tutto il discorso sulla responsabilità, sul fatto che appunto quando un capo famiglia assumeva la responsabilità che comporta questo nome, spesso la cosa andava completamente, cioè alla deriva, appunto, in una maniera come quella in cui meravigliosamente si racconta in questo libro. Non si racconta solo questo, ci sono tante altre cose, c'è anche un ritratto di un certo pensare del nostro paese, non solo del nostro paese, perché insomma famiglie così non sono soltanto nel Mediterraneo. Non posso non farti una domanda sugli Stati Uniti, ma non sarà quella ovvia che ti aspetti, cioè cosa ne pensi di Elon Musk e di Trump e di quello che stanno facendo, ma mi domando, l'ambiente che tu hai scelto, in cui vivi ormai da anni, se ha avuto una reazione soprattutto alla comunicazione globale così fitta, su, di solito quando si fa un presidente americano dopo che è stato eletto per un po', invece adesso è la comunicazione che martella e continua a parlarne. Anche questo è un elemento di riflessione. Tu cosa ne pensi e cosa ne pensano i tuoi amici, gli americani che fanno parte della tua vita quando sei negli Stati Uniti?
Guarda, la cosa interessante, io vivo a Houston, Texas, che quindi è una città progressista, liberal si direbbe se qua liberale non avesse una connotazione.
Mentre il Texas
mentre il Texas è una specie di paradiso in terra di Trump, no? Dove,
esatto,
L'aborto è vietato, dove le armi sono
disponibili, dove il petrolio va scavato dappertutto, insomma, cioè
sì, esatto. E la cosa interessante nel contesto in cui vivo è che gli Stati Uniti funzionano per sistemi totalmente non comunicanti, per cui ed è quello che mi manca profondamente invece della realtà italiana, dove in qualche maniera le classi sono sempre presenti nella vita di ciascuno, la differenza di classi.
Censo soprattutto, forse le classi più in Gran Bretagna.
No, nel senso che...
Soldi, no?
No, i sistemi sono molto a gruppi, per cui nella mia vita personale incontro solo progressisti.
Quindi persone che in qualche modo ti corrispondono.
Esatto, e da cui non hai la percezione. Poi arrivano le elezioni e succede quello che succede. Quindi credo che fondamentalmente ci sia qualcosa da un lato di molto comune a tutti i populismi in questo momento, i sistemi conservatori, cioè a proposito della comunicazione, che c'è una liberazione. Ricordo che ne parlavamo in questi termini quando venne eletto Berlusconi da noi, no?
Sì.
Cioè della liberazione di ciò che i singoli, dell'istinto più immediato di manifestare la propria frustrazione, e questo a livello istituzionale.
Beh, insomma, riflessioni anche queste che ti ringraziamo per aver condiviso con noi, perché è interessante sentirle dal tuo punto di vista. Io vi ricordo allora che abbiamo parlato dell'anniversario di Andrea Baiani, appena uscito per i narratori Feltrinelli, e che sarà presentato, quindi potete incontrarlo questo pomeriggio alle 18.30 al Teatro Franco Parenti, dove appunto del libro si parlerà. Grazie davvero di essere venuto a trovarci, vieni tutte le volte che torni a Milano, che noi siamo solo contenti.
Promesso, grazie a voi.
Va bene, a risentirci e a presto.